Se sono Cimochì, allora. Allora, ho fatto i conti un po', no? Ho perso due Madonne della salute, perché ero malato, ben si intende. Questa si riprende con il conto di 11 occasioni che abbiamo avuto modo di passare insieme a riflettere sulla Madonna della nostra salute. E allora dicevo, ma cosa ho detto in quelle 11 volte? E probabilmente a naso ho detto così, 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 ma questa volta è un po' diverso. Perché io ho avuto, come sapete bene, ne ho ancora, problemi di salute. Dico, proviamo a vedere insieme cosa apprendiamo quando ci mettiamo in gioco con la nostra salute. Che poi prima o dopo capita a tutti, Mior dopo che prima, insomma, quel che capita, capita. E quindi a leggere la nostra situazione, anche di salute, parlo della salute fisica, agli occhi della fede. E come sapete, quando si hanno problemi, soprattutto complessi, che richiedono degenze, solitudini, e quindi c'è tanto tempo per pensare, riflettere, e vengono fuori tanti pensieri. Io vorrei comunicare, non tutti, mi fermo a due che vorrei comunicarvi e che credo possono anche essere così di stimolo per la nostra fede, perché noi siamo qui non per fare chissà feste o robe o convenienze, ma perché siamo animati da una fede che tra l'altro con questa festa, vedo anche a Peonis, sono stato anche l'altro giorno, hanno una grande festa della Madonna della Salute, poi ho capito anche un po' perché questa Madonna della Salute, che è una festa, è una commemorazione importata in un certo modo da Venezia e così è, e che esprime una fede secolare. Mista tanta qualche volta anche in espressioni un po' magiche, ma supportata da una vera fede. Allora, la prima cosa che ho capito un po' meglio, in teoria già lo sapevo, ne ho predicato tante volte, anche, no? Però un conto è la teoria, un conto è capirla un po', questa idea più fondamentale nella nostra vita. Quello che ho capito, che è una grande virtù della Madonna, è la beatitudine della povertà. Intendo povertà di salute. Noi qui pensiamo sempre a un bene prezioso, la salute, che non dovremmo mai perdere, no? Come si dice? Basta la salute, basta la salute, andiamo avanti, anche 90 anni fa, basta la salute, vabbè, ma cosa vuol dire possedere questo bene e cosa vuol dire perderlo? Ma non perderlo così provvisoriamente, ma avere la sensazione che non si recupera più. Che se non si perde proprio al 100%, ma all'80, al 90, forse anche al 100% più avanti. Ecco, Gesù dice nel Vangelo, beati voi, poveri. Ne abbiamo tante volte parlato, anzi una volta all'anno, ricordate c'è sempre questa predica del beati voi. Abbiamo detto, no? Lo dico, penso, ogni anno. Che non si traduce in furlan bias, por bias, no? Fortunas, fortunas. Io ho avuto con Aldo lì, più di una volta, un battibecco su questo, no? Ma mi pare che dopo si è convinto, hai ragione io. Fortunas e disgracias. Questo è il senso del Vangelo. E abbiamo anche sempre detto che il termine disgrazia non esiste nella Bibbia. Non c'è nel Vangelo, nella Bibbia. Perché? Se non c'è il termine, non è neanche il concetto. Non esiste sfortuna o fortuna. Essere beati vuol dire essere proprio fortunati laddove gli altri ci considerano disgraziati. C'è fortuna che hai avuto una disgrazia di che? Questo è il senso. So che fa sorridere, soprattutto magari persone che non hanno fede, che credono che debbano essere considerati fortunati quelli che hanno soldi, quelli che hanno un bel ambiente familiare, quello che hanno dei bravi figli, quello che hanno buona salute, un avvenire, insomma, che considerano fortunati quelli che hanno potere. Potere economico, potere affettivo, potere politico, potere sociale, sono riconosciuti, stimati, venerati. No. Beati voi quando piangete, quando soffrite, quando non avete consensi, quando dicono del male sul vostro conto, quando vi perseguitano, quando soffrite perché non ottenete giustizia, non avete, non hanno rispetto per i vostri diritti. Beati voi. Sì, io l'ho sempre creduto, per dir la verità, Però, ripeto, un conto è credere in teoria e un conto è riuscire a convincerci meglio quando veramente ti capita la povertà. Oh, non sto adesso a dilungarmi su povertà, cioè, ma insomma, basterebbe anche i crodevi di mal di schiena e si la dia io con mal di schiena che non chiamavi, si ricordavi, no? Non spacchio la gamba buina che chiamavi un poco, no? Quindi, azzerato, do i bastoni. E poi avevo ospedali in mezzo a fare via, avanti, metti sui bastoni là, non c'è finito. Mi scoprono che non mi sumiava uno scompenso cardiaco, manco mal che ne è venuto un colpo apoplettico. Già che è come? Non solo, non si può dire, e avanti, va, non è finito, ma adesso non, cos'è, mi interessa relativamente, no? Ecco, allora, un po' alla volta, non tutto un corso, non tu capisci, Stan, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, e avanti, ti accorgi di essere povero. Però quello che è più importante è ti accorgi che sei un fortunato, ecco. Questa è la prima idea che vorrei comunicarvi. Beati voi. Ma non perché non avete salute, perché non è perché potete contare su Dio non contando sui poteri di questo mondo. Beati o fortunati sono quelli che possono davvero fidarsi di Dio, hanno bisogno di Dio. E allora la seconda idea. La Madonna, l'abbiamo visto anche qui nel Vangelo, la Madonna era colei che ha veramente creduto. Beata te che hai creduto. Era una donna, l'abbiamo detto tante volte, in tante occasioni, che era piccola, povera. Dice, ma mi ha sollevata dal scusate il termine, ma lo usa anche il Vangelo, mi ha sollevato dal letame, mi ha innalzato verso di lui e ha detronizzato i potenti seduti sui troni. Ecco, questa donna che non contava niente, d'accordo che noi l'abbiamo poi pompata, abbiamo visto di tutto, no? La più bella, la più grande, intelligente, tutto quello che vuoi, però non contava niente. In un paese cosa viene fuori di buono da quel paesaggio là, di Nazareth? Leggiamo nel Vangelo. Addirittura non contava neanche su una famiglia, povera anche di famiglie. Aveva un rose, arrischiava di pieni di aquel, che se non gli interveniva con un siompi il Signore, all'abbandonava di aquel. Povera, povera. Ma non solo. È partita da povera, che ha creduto all'annuncio, ed è finita da poverissima sotto la croce. Non dimentichiamo il fatto che questa donna era prima di Gesù, prima che Gesù si incarnasse, no? Il verbo di Dio in Gesù, ed è morta dopo di lui. Per cui tutta la vita di Gesù lei l'ha vissuta, l'ha messo al mondo, fuori dalla città, in una stalla. L'ha seguito e poi anche nel Vangelo di oggi è andato a cercarlo, ma insomma, addirittura una dia l'hanno chiamato, dia sta diventando matto figlio, c'è un matto, il Signore, no? Ha solo a Cirillo, perché credevano fosse impazzito. E tutte le questioni che aveva, eccetera, e alla fine lo ammazzano, lo maltrattano e l'ammazzano e lei è sempre presente. Fin sotto la croce, l'ha visto morire, l'ha sentito bisbigliare, l'ha sentito urlare, dicono i Vangeli, con forti gemiti e pianto, invocando il Padre che poteva salvarlo sulla croce. Ecco, questa persona è veramente la beata fra le donne. È un esempio di vita vissuta e anche questo personaggio mi ha accompagnato veramente e sono contento. L'altro giorno abbiamo avuto una riunione con i catechisti dei giovani, così dove lavoro, e dicevamo ma cerchiamo di parlare, chiaro, no? Far dottrina, però focalizzando le verità di fede su personaggi. L'anno scorso abbiamo seguito Pietro, il cognosese, uno spaccone che promette, che lo tradisce avanti, è la figura della nostra Chiesa, della nostra umanità. E quest'anno dice, ma dai, quella. Allora è venuta fuori due personaggi. Adesso vediamo che decidono. Magari si potrebbe farli convivere tutti e due. Uno è Giuda. Dai, riflettiamo quest'anno sulla figura di Giuda. Perché l'ha tradito? Ma proprio è stato abbandonato da Dio. Ma è saltato in fiera, manco il chel. Ma è parce. Ma può Dio abbandonare una sua pecorella, seppure un po' degenere? E perché l'ha tradito? Che non l'abbia tradito proprio perché aveva paura che Gesù non avesse coraggio di combattere. Questo è uno, sarebbe bello riflettere su questa cosa qui, perché vengono fuori tanti spunti. La povertà di potere di Gesù, la non violenza di Gesù, l'amore del pastore per le sue pecore, la fedeltà e avanti. Ma sorprendentemente, per dire, pare che sia la maggioranza di questi giovani, hanno scelto la figura di Maria. Maria. Perché? Che mi ha un po' approfondito. A me piacerebbe veramente, per coglierla però, in questo suo aspetto, grande, grande, perché è molto piccola, ricca di fede, perché povera di poteri. Ecco, allora, vi lascio così qualche stimolo per questa ricorrenza. Maledetto l'uomo, dice la Bibbia, che confida nell'uomo, che ripone la sua fiducia in quella che sempre la Bibbia dice è l'erba del campo, bella, rigogliosa, che però dura qualche stagione. E benedetto invece colui che confida nel Signore, che come l'albero piantato sulla riva del fiume, con delle radici che entrano in profondità e che anche quando viene la siccità, la sventura, la tragedia, affonda sull'acqua e non inaridisce mai. Da questa donna che l'ha seguita per tutta la vita e che ci dà questo esempio di grande fedeltà, traiamo proprio l'esempio. E nelle difficoltà, quando magari non sappiamo com'è, guardiamo a questi due fari. Un Gesù che proclama beati e disgraziati e che lui si pone da quella parte: io sono povero in mezzo a voi, e sua madre, Maria, che realizza, come ciascuno è chiamato a realizzare, questa povertà in tutta la sua esistenza.